Allora, siamo confrontati con Giacomo da un po' di tempo. Abbiamo visto, non posso neanche guardare quell'orologio perché non funziona, quindi stamattina siamo messi male. Siamo confrontati con Giacomo, abbiamo visto la sua vita, quello che Giacomo è stato, e abbiamo visto quanti insegnamenti abbiamo potuto ricevere. Poi abbiamo visto che ha un linguaggio molto duro e pratico quando ci ha parlato dell'uso della ricchezza, un tema molto particolare, e poi ancora il tema della lingua, cioè l'uso delle parole. Questa mattina vediamo che cosa possiamo imparare ancora da Giacomo. Sarà ancora forse una o due predicazioni su questo. L'avete riletta la lettera? No. Bene, sincerità, si può fare oggi, domani, perché Giacomo è sempre qui, non scappa. Un libro, una lettera che dopo che l'hai letta non puoi fare più finta di niente, questo è il problema. Dovrebbe essere così per tutta la scrittura. Ma Giacomo ci pone delle condizioni molto, molto particolare. Allora, questa mattina leggiamo capitolo 1, una parte del versetto 12 e poi 13, 14 e 15. Allora, la prima parte del versetto 12. Giacomo dice: beato l'uomo che sopporta la prova. Versetto 13. Nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non ho avuto la possibilità, perché portare un ammazzamosche è facile, ma avrei voluto portare una trappola questa mattina, oppure una canna da pesca dove si vedeva bene l'esca. Perché le immagini che qui Giacomo fa si riferiscono proprio a questi aspetti. Ma andiamo con ordine. Giacomo ci insegna qui la differenza tra l'essere provati e l'essere tentati. Però attenzione, primo problema, la differenza tra prova e tentazione è una differenza che ha fatto il traduttore e chi ha tradotto poi nella lingua italiana. Perché nell'originale esiste una sola parola per prova e per tentazione. Allora adesso qui andiamo un po' in crisi. E la parola vuol dire fare un test, cioè mettere alla prova qualcuno o qualcosa in modo da valutarne la natura di questo qualcuno o di questa cosa. Allora, questo mi pare importante dal punto di vista anche tecnico e teologico, però usiamo pure le due parole in italiano per fare una leggera differenza, anche se ogni tanto io non la farò. Allora, Dio, dice qui il testo, non ci tenterà mai. Si potrebbe dire non ci proverà mai, ma come? Con un intento malvagio, cioè non ci proverà, non ci tenterà, che è la stessa parola originale, con un intento cattivo malvagio, a differenza invece di qualcun altro che ci tenta o ci prova, ma con la voglia, con la cattiveria di farci cadere. Allora la differenza è un po' questa, le persone vengono messe alla prova, nel senso buono, con la speranza che la superino questa prova. Quando invece c'è la tentazione o la prova negativa, la speranza è che questa persona ceda e questa persona cada e vada nel baratro. Cosa dice Giacomo? Quello che vi porta al male è la concupiscenza. Che parola! Quando l'ho pronunciata al campo di Pravernara, tutti sti ragazzi mi hanno sgranato gli occhi e qualcuno ha detto: concuché? No, concuché, concupiscenza. E ho potuto spiegare loro che cosa vuol dire, perché a volte diciamo delle parole ma non sappiamo qual è il significato. E che cos'è questa concupiscenza? È un desiderio cattivo, non sano. E la concupiscenza è un desiderio di piaceri sensuali, è un desiderio di soddisfacimento della nostra carne, cioè della nostra natura, del nostro ego. Questa è la concupiscenza. E la nostra natura umana, che è decaduta, e questo non dovremmo mai dimenticarlo, va in quella direzione, propende a desiderare fortemente qualsiasi peccato, in modo da darle a questa natura soddisfazione. E Giacomo dice un'altra cosa interessante. Non dice solo la concupiscenza, ma dice la propria concupiscenza. Avete notato? Ognuno ha la sua. Ognuno ha la sua. La propria concupiscenza. Perché essa si manifesta in modo differente in ciascun individuo. Perché è una conseguenza delle inclinazioni personali, naturali, riferite all'ambiente in cui si vive, riferite all'educazione ricevuta, ma soprattutto alle scelte personali. Sono le scelte personali che facciamo che ci possono portare sulla strada di questa concupiscenza, cioè di questo desiderio malsano. E queste concupiscenze sono la causa del peccato dell'uomo. E Giacomo dice che tutto questo porta alla morte. Porta alla morte. Ma c'è Nicola? Ma caro Nicola, è la prima volta che sei qui dopo il tourbillon? Ah, la seconda. Bene. Hai smesso di produrre pietre? Produci qualche cos'altro, caro Nicola. Questa concupiscenza, dice il testo, attrae, è bella. Giacomo in qualche modo ci vuol far capire, come anche Paolo, che peccare è bello all'inizio, perché se non fosse bello nessuno peccherebbe, siamo mica tutti così scemi. Peccare è bello, questa concupiscenza attrae. E l'espressione greca originale è molto illuminante, significa, ecco perché volevo portare la trappola, attirare gli animali selvatici in trappola. Questo è il significato di questo attrarre che dice qui Giacomo. E proprio come gli animali possono essere attirati alla morte in una trappola, da un'esca, allo stesso modo la tentazione ci promette qualcosa di buono, ma di buono non c'è proprio nulla. In realtà buono non lo è. E poi questa concupiscenza, oltre a trarre, dice che seduce. È un'espressione simile a quella di prima, cioè ad attrarre. È anche tradotta con adesca. Bello, questo mi piace di più perché è più illuminante, più riferito al senso originale. Infatti il verbo è preso dal vocabolario dei pescatori, dalla pesca. Significa catturare o prendere con un'esca. Capite? Vedete tutte le immagini che Giacomo fa? Ho già detto che ha fatto il corso con Susi, secondo me, Giacomo, di Habitude. E il versetto 15 è fondamentale, che abbiamo letto. Perché il peccato, fratelli e sorelle, questa maledizione, il peccato, non è solo qualcosa di spontaneo, deliberato, voluto, ma è anche il risultato di un processo. E dice Giacomo, quando ha concepito, partorisce il peccato. Vedete il processo, come c'è tutto un processo del concepimento e poi del partorire, il peccato in questo processo può fare la stessa cosa. Pensiamo a Davide, al grande re Davide, al cantore Davide, al dolce cantore di Israele. Che cosa ha fatto a un certo punto? Beh, ha fatto quello che ha fatto e lo sappiamo, ma poi, per cercare di coprire, ha inventato tutto un progetto che era peccaminoso. Ha fatto venire il marito di Batsheba, ha cercato di ubriacarlo, di mandarlo a casa, non c'è riuscito, allora ha tentato altre strade, alla fine non ne poteva più, l'ha fatto ammazzare al fronte. Il processo del peccato, lo vedete? È identificato molto bene nella vita di Davide. E Giacomo personifica la tentazione. Altra immagine bellissima, assimilando, paragonando tale processo al concepimento fisico e al parto. Dio ci metterà alla prova e quando le cose si faranno difficili dovremmo considerarlo una gioia, dice, perché sappiamo che Dio ci sta promuovendo ad una classe superiore. Questo è il concetto della prova di Dio, di questo test che Lui ci può fare, per farci promuovere dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza, dalla terza alla quarta e così via. Questo è il concetto della prova. Al contrario, il diavolo o gli strumenti che lui usa, quindi anche la concupiscenza, ci tenta, ci prova in modo malvagio e vuole che noi falliamo. E così ci farà sentire, dopo il nostro fallimento, dei retrocessi. Vedete la differenza? Dio vuole che dalla prima passiamo alla seconda. Il diavolo vuole che dalla seconda passiamo alla prima e poi andiamo all'asilo, eccetera, eccetera. Questo è il concetto. Ma Dio, cosa ci ha promesso? Che non saremo tentati più di quanto siamo in grado di affrontare. E leggiamo questo testo perché voglio farvi notare una cosa. Prima Corinzi 10, 13. Prima Corinzi 10, 13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ci darà sempre una via di fuga, ma con la tentazione, vedete, con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne. E qui di nuovo c'è la stessa parola che c'è in Giacomo, che è prova o tentazione, la stessa cosa, affinché la possiate sopportare. Vedete, qui è chiaro che la tentazione proviene anche da Dio. Ma non scandalizziamoci. Se non vi piace la parola tentazione, usiamo la parola prova. Ma sappiate che nell'originale è la stessa parola. E la differenza è soltanto nella lingua italiana, poi non conosco, non ho consultato la versione francese, quella inglese non vado neanche a vederla perché tanto non ci capisco niente. Ciò significa che il diavolo è totalmente sotto il controllo di Dio, non può toccarci neanche con un dito a meno che non abbia avuto il permesso da parte di Dio. E noi che abbiamo studiato Giobbe, questo l'abbiamo imparato bene. Quindi abbiamo bisogno di maturità, di discernimento, per sapere di quale delle due possibilità si tratta. È una tentazione maligna o è una tentazione o prova divina? E discernimento è sinonimo di maturità, di saggezza. Ecco perché poi Giacomo parlerà molto anche della saggezza. Non la nostra saggezza, per quanto bella possa essere, ma la saggezza che viene da Dio, quella pura, pacifica, che fa del bene. Solo quella noi dovremmo aspirare a questa saggezza. E se non lo siamo, Giacomo dice chiaramente, ma chiedetela, ma perché non la chiedete? Sarebbe bello che nei nostri culti si sentissero anche preghiere. Signore, grazie per tutto, ma dammi per favore saggezza. Ho bisogno di saggezza. Secondo Giacomo, ci sono due ragioni perché i cristiani, quando la nostra fede, che dovrebbero rallegrarsi, scusate, quando si trovano di fronte a prove di vario genere. E qui adesso andiamo in un discorso molto complicato, molto difficile, ma che dobbiamo fare? Perché non possiamo leggere Giacomo senza entrare in questo discorso. Due ragioni per cui dovremmo rallegrarci. In primo luogo dovremmo rallegrarci perché sappiamo che quando la nostra fede è provata ne deriva la perseveranza, la resistenza, la costanza. Così come un atleta resiste per imparare la resistenza, la costanza, allo stesso modo un cristiano dovrebbe resistere, perseverare sotto la prova proprio per diventare più forte, più resistente. Perché la perseveranza, la resistenza contribuisce in maniera significativa alla formazione di una cosa molto importante, del quale ogni tanto si parla, ma poco si parla, e grazie a Dio quando qualcuno ne parla, la formazione del nostro carattere. La formazione del nostro carattere. E dice Giacomo che questa resistenza compie pienamente, non così così, pienamente l'opera sua in voi, perché dice siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Ora qui non si tratta della perfezione riguardo al peccato, che non si pecca più, ma dovremmo leggere piuttosto maturi, e la parola completi indica nell'originale un qualcosa di intero in tutte le sue parti, cioè non ci sono delle parti che in mancan toc, come diciamo in piemontese, un pezzettino, no, è tutto completo, non manca nulla. Allora qui, fratelli e sorelle, guardiamoci allo specchio della parola, perché troppe volte io, e forse qualcuno di voi anche, amiamo il Signore quando le cose vanno bene. Sempre facile amare il Signore quando le cose vanno bene. Siamo audaci, forti nei giorni pieni, luminosi, ma conosciamo poca fermezza quando siamo sotto pressione. Conosciamo poca soddisfazione quando mancano i comfort materiali. Conosciamo poca fiducia nel Dio grande, vivente, quando abbiamo di fronte le difficoltà e forse anche la persecuzione. Anche se parlare di persecuzione dobbiamo vergognarci quando sentiamo certe cose da porte aperte di quello che succede nel mondo. Ma conosciamo poca stabilità in mezzo a una vita frenetica o di grandi delusioni. Guardiamoci allo specchio della parola e dobbiamo fare delle scelte, perché se ci guardiamo allo specchio della parola e non facciamo le scelte giuste, siamo dei poveretti. Ricordate l'immagine di Giacomo? Ho mangiato la Nutella, guarda, sono tutto sporco, va bene, non mi lavo tanto. Noi dobbiamo capire, e ripeto, che viviamo in un mondo decaduto, e questo non dobbiamo mai dimenticare, e in un mondo caduto nel peccato la perseveranza, la resistenza contribuisce alla nostra maturità e alla stabilità del nostro carattere. E queste prove, tentazioni, ci rendono resistenti, perseveranti. E Giacomo qui è molto diretto, avete notato? Dovremmo considerare una gioia? No, la mia Bibbia è truccata, la butto via. La vostra cosa dice? Una grande gioia, il che è un pochettino diverso. Non solo una gioia, una grande gioia. Il momento in cui veniamo a trovarci in prove di diverso genere. Ecco perché quando arriviamo qui, o buttiamo via la Bibbia, o la chiudiamo, o diciamo come Lutero, Giacomo è uno fuori di mente. Vogliamo fare come Lutero? Che ha detto, questa lettera non ha il diritto di stare nel canone del Nuovo Testamento. Eppure era Lutero. Noi diciamo ha inciuccato le quote. E anche Lutero può inciuccare le quote, ma le possiamo inciuccare anche noi. Le possiamo sbagliare anche noi. Considerate una grande gioia. Allora questa, fratelli e sorelle, non è una forma perversa di masochismo cristiano. Va bene? Perché potremmo arrivare a questa conclusione. No, non è masochismo cristiano, ma è una risposta completamente appropriata che il Signore ci dà. Certo, dobbiamo fare una considerazione. Qual è la nostra meta più alta? Se la nostra meta più alta è il comfort, allora questo brano non solo è incomprensibile, ma anche pazzesco, per non dire idiota. Ma se la nostra meta più alta è la crescita del nostro carattere cristiano, la valutazione di Giacomo acquista un grande, grande, grande significato. In secondo luogo, il cristiano che persevera nella prova è benedetto. Vogliamo essere benedetti? Sì. Ma non attraverso la prova, perché fa male. Allora, ripeto, buttiamo via Giacomo. Poi un'altra volta butteremo via la lettera ai Tessalonicesi, poi un'altra volta buttiamo via qualche cos'altro, il sermone sul monte, e alla fine, se Dio vuole, ci rimane la copertina. È benedetto. Perché, dice Giacomo, dopo averla superata, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Però non ho letto i testi, allora andiamo a leggerli, perché sono belli. Capitolo 1, versetto 2. Fratelli miei, e io aggiungo, sorelle mie, perché qui non c'è scritto, ma è compreso. Considerate una grande, eccolo, non è truccata, ma ancora bene, una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, ovvero resistenza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Versetto 12, adesso per intero. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. L'avevo ripetuto, ma era bello leggerlo testualmente. In altre parole, miei cari, la resistenza, la perseveranza è un ingrediente necessario per un vero cristianesimo, per un cristianesimo genuino. E un vero cristiano si vede alla lunga, in quanto egli persevera e resiste. Oh certo, ci saranno alti e bassi. Ci saranno delle vittorie speciali e sconfitte temporanee, ma i veri cristiani resistono e resisteranno. Perché? prendiamo adesso Paolo, Filippesi 1:6, colui che ha cominciato una buona opera in voi la porterà a compimento. Ecco. E poi c'è un testo anche molto bello nella lettera agli Ebrei, che andiamo a leggere. Questo, se volete, lo leggerete con me. Capitolo 3. Versetto 14. Ebrei 3:14. Dice: infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Una fiducia che è cominciata, continua anche se ci sono alti e bassi, e va fino alla fine. Questa è la perseveranza. Allora, fratelli e sorelle, se amiamo veramente Dio, rimaniamo fermi. Se amiamo veramente Dio, resistiamo nella prova. Quindi, dunque, quando siamo nella prova, e questo in qualche modo l'ha sottolineato anche Susi questa mattina, non dobbiamo avvertire soltanto il pericolo. Certo, siamo umani e lo possiamo avvertire. Il disagio, la delusione, ma dobbiamo avvertire anche la sfida che viene dal Signore, mediante la quale la grazia di Dio ci equipaggia e poi ci segue, sapendo bene che l'ultimo premio preparato dalla grazia è la corona della vita, o meglio, dall'originale, la corona che è vita. La corona era quel cerchio d'alloro che veniva messo sul capo dell'atleta nei giochi dell'antica Grecia, che aveva vinto una corsa di atletica. Aveva cominciato a correre, era arrivato fino alla fine e aveva vinto la corona, certo di alloro. Qui Giacomo prende questa immagine e dice: la corona della vita, la corona che è vita, vita nel suo splendore più alto, meraviglioso, la vita dei nuovi cieli e della nuova terra. Questo che dovrebbe essere il nostro patrimonio, il patrimonio di tutti i cristiani. Così, e concludo, ancora una volta, Giacomo è micidiale, ma è assolutamente realistico nel percepire, nel comunicarci che il credente perseverante nella prova è beato, cioè felice. Non dobbiamo dimenticare quelle che sono le mete che abbiamo come cristiani, e abbiamo bisogno di entrare nella prospettiva di Dio. Solo se siamo nella prospettiva di Dio potremmo realizzare questa beatitudine. Sarà difficile, ci sarà da sudare, ma Dio ce lo promette. Abbiamo ringraziato il Signore questa mattina anche per le promesse che ci dà. Allora chiediamo al Signore di poter realizzare questa beatitudine, questa felicità. Entriamo nella prospettiva di Dio, lasciamo le nostre prospettive, quelle che ci attanagliano, le mosche che ci arrivano. Guardiamo al Signore, la sua prospettiva, e chiediamo: Signore, Signore, voglio, desidero realizzare questa beatitudine di cui Giacomo ci parla. Lo vogliamo fare? Siamo convinti? Lo vogliamo fare? Allora può essere un momento adesso, qualche minuto, o di silenzio o di preghiera, dove dal nostro cuore, se lo sentiamo, se lo vogliamo, chiediamo al Signore questo: quando sarò nella prova, desidero realizzare questa beatitudine ed entrare, Signore, nella tua prospettiva e abbandonare le mie. Amen.